Fresco di zona. Curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Ma sapete che per noi non è che cambia tanto, siamo ancora qui, noi di Freschi di zona, Fresco di zona, noi siamo in due fresche. Spero tu più di me in questo momento. Ciao Manu.
Ciao Julie, buon pomeriggio a tutti.
Bentornata.
Grazie, grazie. Col giacchettino di lana ancora però, Fresca, sì.
Sei frescolina.
Ma sì, non è, sembra più caldo di quello che in realtà è.
Diciamo che sei pronta a tutto.
Sì, dai. Sì.
Va bene, cosa dobbiamo preparare? A cosa dobbiamo prepararci noi invece oggi?
Ma allora, tra le varie cose sicuramente parleremo. Iniziamo in realtà con una parlando di una fotografia iconica che ha fatto la storia del giornalismo e sì, ahimè, al momento se ne parla per un motivo non esattamente felice, ma ne parleremo tra poco. Poi parleremo di Neanderthal, anche qui è stata fatta una scoperta piuttosto interessante e curiosa che ci dà lo spunto poi di parlare di impronte digitali e qui si è aperto tutto un mondo, quindi le impronte digitali in realtà non solo vengono, le vediamo, noi le vediamo soprattutto nei film polizieschi, insomma, aiutano a individuare sempre il cattivo.
O in dogana, magari all'aeroporto, quando ci prendono le impronte.
Anche adesso, certo, con i dati biometrici, eccetera. Però, insomma, dicono anche altro e lo scopriremo.
Benissimo. Naturalmente, se voi avete piacere e voglia di intervenire, è sempre, sempre bello leggervi o ascoltarvi. 079 873 8073.
Saluti da zia Mara, mi chiede come stai. Ti ho dato tutto ma tu vuoi il cuore? Dai. Lasciami almeno metà. Dai. Non guardarti indietro, indietro, sei Raffaella Carrà.
Quello che mi faccio
allora parliamo di un'immagine iconica, quindi è un tema piuttosto serio ma che interessa a tutti, perché come dicevi è una fotografia che in un modo o nell'altro tutti abbiamo in testa.
Sì, in realtà appunto ci tengo proprio a dire che è curioso come ci sono fotografie che nemmeno il tempo, tanti decenni, rende in realtà in qualche modo più accettabile, o scatti che nemmeno la valanga, lo sappiamo, di fotografie che ci scorrono davanti tutto il santo giorno da anni, riescono in qualche modo a rendere meno inquietante, meno terrificanti. Ed è il caso appunto di questa foto, che è il simbolo della guerra in Vietnam. Proprio è una foto iconica, possiamo dire, ed è quella di una bambina di 9 anni, una foto ovviamente in bianco e nero, che corre nuda in mezzo alla strada urlando, scappando letteralmente dal suo villaggio che è stato colpito dal napalm.
Sì.
E quindi è una foto terrificante. Io ogni volta che la vedo mi viene proprio, mi si blocca tutto, non so come dire. Ecco, ma perché ne parliamo oggi? Perché ancora una volta questa foto è finita sotto i riflettori, e il motivo è curioso / triste, per modo di dire, perché dopo oltre 50 anni oggi c'è incertezza su chi l'abbia scattata. E sono 50 anni che è attribuita a qualcuno, e ora appunto...
Che immagino sia diventato super famoso nel mondo della fotografia.
Ovvio, e non solo. Appunto, la prestigiosa organizzazione fotografica World Press Photo ha infatti sollevato proprio recentemente nuovi dubbi sulla paternità di chi ha scattato questa foto, attribuita appunto al fotografo vietnamita Nick Ut, che all'anagrafe si chiama Win Kong Ut, quindi Nick lo fa quasi un po' più
internazionale.
Sì, ecco, diciamo così. E per questa foto lui ha anche vinto il Pulitzer, quindi insomma non uno scatto proprio, cioè non solo è diventato molto famoso, ma ha vinto il premio più importante nel giornalismo. World Press Photo ha anche premiato l'immagine come foto dell'anno nel 1973, quindi insomma una foto che ha avuto un grande riconoscimento. Ora, proprio questa agenzia ha annunciato di aver sospeso l'attribuzione a Ut in seguito alla pubblicazione di un nuovo documentario, The Stringer, che mette in discussione appunto il resoconto a lungo accettato sulle origini di questa foto. Quindi 50 anni che si è sempre dato per scontato che la foto fosse di Nick Ut. Ora, l'organizzazione ha dichiarato che la sua indagine indipendente ha appunto sollevato dubbi sul ruolo di Ut, e ha suggerito che altri due fotografi vietnamiti potrebbero essere stati meglio posizionati per scattare quell'immagine quel giorno. Ora, il documentario The Stringer, presentato in anteprima al Sundance Festival a gennaio di quest'anno, sostiene che uno di questi due altri fotografi abbia proprio venduto la foto a Ut per $20.
Pensa te, c'è già tutta la trama di un giallo, di un cold case.
Eh sì, però puoi immaginare, quando si tratta di fotografie così importanti, insomma l'interesse è anche grande, no? Ora, anche gli esperti forensi della ONG francese Index sono intervenuti sul caso, concludendo che anche secondo loro è altamente improbabile che Nick Ut abbia scattato questa foto sulla base appunto di confronti con altre immagini accreditate a lui quel giorno. Ora, il direttore esecutivo di World Press Photo ha detto che il livello di dubbio è talmente alto che insomma gli hanno tolto l'attribuzione, però non gli hanno chiesto di ridargli indietro i soldi che aveva a suo tempo ricevuto premio per la foto dell'anno. Mentre al contrario l'Associated Press, l'agenzia dove Uther lavorava all'epoca, ha dichiarato che continuerà ad accreditargli la foto, perché secondo loro le indagini non danno prove sufficienti, e quello che invece le indagini che hanno fatto loro continuano a sostenere che la foto sia sua. Quindi insomma io più che altro mi chiedo come dorme il tipo, perché è ancora vivo e vegeto, ha 73 anni oggi questo fotografo Nick Ut, e mi chiedo se davvero la foto non l'ha scattata lui. è proprio bella
riguardarsi indietro magari con la coscienza non proprio pulita. È pur vero che uno potrebbe dire beh, però io l'ho comprata
e ma non l'hai scattata, visto che questi premi li danno ai fotografi che scattano.
E pensa quanto ha lavorato, grazie.
Pensa l'altro
poi
in realtà non si è mai saputo molto di più, perché non si è mai, cioè, questi due nomi sono saltati fuori da questa indagine, però poi di fatto non si sa, lui non, magari non è pure morto nel frattempo, quindi
chi lo sa. Però è vero che è un bel dilemma, soprattutto per lui.
Still go. You don't need it.
Kiss. Sì, questa canzone ricorda a tanti tante cose, a noi più che altro un film, diciamolo. E ne abbiamo parlato così mentre ascoltavamo Prince, e a quei tempi di sicuro la TV non c'era, se poi andiamo veramente nei tempi del Neanderthal, ce lo direi tu, ma sì, probabilmente innamoravano anche loro in un qualche modo, in una maniera magari un pochino più primitiva.
Beh, probabile, è difficile riprodursi, insomma.
Sì, se no, se non funzionava quello, va bene.
Sì, allora dici bene, ci hai anticipato un po' il tema, insomma parliamo di Neanderthal.
Esatto.
Allora, qualche anno fa, riaccendere un po' i riflettori sull'estro artistico appunto dei Neanderthal era stato un osso di cervo intagliato. Oggi se ne torna a discutere per un puntino rosso molto particolare trovato su un ciottolo, presumibilmente appunto lasciato da un Neanderthal, con un intento simbolico se non proprio artistico. Ora, a raccontare tutta questa storia, di cui adesso vi spiegherò un po' meglio i dettagli, è un team di ricercatori spagnoli, perché questo ciottolo è infatti il protagonista di una ricerca appena pubblicata sulle pagine di Archaeological and Anthropological Science, dove è candidato per diventare una delle prime simbolizzazioni facciali umane della preistoria.
Ma pensa
quindi,
te,
mica robine.
Fatto.
Ora partiamo appunto dall'inizio, insomma, questo ciottolo, questa pietra, questo sasso, insomma, chiamiamolo come vogliamo, il centro dello studio arriva dal sito di San Lázaro nel centro della Spagna, un sito di interesse appunto archeologico in una zona per cui si legge nello studio ci sono evidenze di occupazioni risalenti a circa 40.000 anni fa e si crede quindi attribuibile ai Neanderthal. Ora, questo sasso grande, immagina una ventina di centimetri di lunghezza, largo più o meno 10, effettivamente ricorda vagamente una faccia.
Cioè, okay.
Si possono intuire quelli che potrebbero sembrare degli occhi, una bocca.
Già di natura, nel senso la roccia, la pietra è fatta un po' simil faccia, diciamo.
Sì, e al suo centro appunto è stato, si vede questo puntino rossastro, quindi evidentemente non fatto, cioè non di sasso, che sembra appunto essere proprio stato fatto con l'intento di lasciare il segno proprio lì, perché era solo lì questo segno. Il sasso è stato studiato a fondo con una miriade di tecniche per comprendere la composizione, studiarne la provenienza, i dettagli morfologici e capire con cosa è stato fatto appunto questo segno. Ora, a prendere parte allo studio sono stati anche gli esperti di dermatoglifia, della polizia scientifica spagnola, e questa dermatoglifia è un metodo scientifico che studia le impronte digitali. E proprio grazie a questi studi si è capito che questo puntino rosso è un'impronta digitale. Tu pensa?
Incredibile.
Sì, abbastanza. Secondo le ricostruzioni dei ricercatori, appunto, quel sasso è stato proprio scelto e trasportato da qualcuno, e quell'impronta di ocra da sola, appunto, è solo lei, la vedi proprio, se cercate in internet lo trovate questo sasso, è proprio lì in centro, e è troppo strano per credere che sia casuale, quindi le ipotesi sono proprio che sia stato lasciato con un'intenzione artistica.
Sì, che è una scoperta veramente pazzesca e nuova, rivoluzionaria, penso, perché Neanderthal e arte non è proprio...
No, appunto, Homo sapiens, sì, e Neanderthal pare appunto ci sia un po' di... così, di pregiudizio sulle loro abilità artistiche. La cosa curiosa è che probabilmente questo Neanderthal è stato vittima anche lui di pareidolia, che è questo fenomeno in realtà che penso abbiamo vissuto tutti, che più che altro è una specie di illusione percettiva che ti fa vedere nelle nuvole, negli alberi, nei sassi appunto, cose che in realtà non ci sono, spesso visi o animali, se guardi il cielo.
Quello abbiamo giocato tutti,
tutti.
Trova
e
la forma.
Appunto è un'illusione che si chiama pareidolia, che ecco, e quindi probabilmente anche questo Neanderthal è stato un po' vittima di questo fenomeno.
Quindi gli ha messo il naso. Gli ha messo tipo il naso da pagliaccio,
sì, piccolino. Allora, io guarderò la foto adesso davanti a me, l'ho stampata. Ora, ci vuole già una certa fantasia a vederci un viso, onestamente, però sai, all'epoca poi Neanderthal non è che avessero proprio questi visi aggraziati.
Esatto, poi ricordiamoci sempre che anche noi Homo Sapiens Sapiens facciamo di quelle opere cosiddette d'arte che a volte è altro che avere la, quella cosa lì della paro, come si dice?
Non me lo ricordo già più.
Quello della faccia.
Pareidolia.
Ecco, altro che pareidolia. Certi quadri, boh, ti devi, sai, ti dicono no, ma ti devi spostare un po' indietro per capirli. C'è gente che non è più tornata.
Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Cercare di essere migliori per guardare.
ed è per questo che ti sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene.
E come hai parlato di pareidolia, che non è una parola proprio facilissima da ricordare, diverse persone hanno confermato che anche loro nella storia della loro vita, soprattutto più da bambini, vedevano ogni tanto dei volti. E mi sono informata, nel senso che c'è anche proprio una tecnica un po' che arriva dal New Age, ecco, ma parte comunque da questa cosa che abbiamo un po' innata noi esseri umani. C'è la pareidolia nei tronchi.
Ecco.
Nel senso che queste credenze New Age dicevano che questi visi che si possono vedere nei tronchi sono la testimonianza della presenza degli spiriti della natura, e quindi gli spiriti degli alberi, i guardiani del bosco. Ma e penso che da lì possano nascere poi tutte le storie, le leggende degli gnomi, per esempio, che alla fine sono belle, ti fanno sognare. Cioè,
ma guarda, io ci ho creduto tantissimo da bambina, che a guardare intensamente il sottobosco prima o poi qualcosa, una fatina, un gnomo.
Sì.
Credevo più negli elfi, ecco, non mi veniva.
Io gli gnomi, ero proprio affascinata da David Gnomo, che era anche un medico, era proprio il mio mito. e comunque sì, diciamo che queste tecniche, al di là che uno ci creda o meno, sicuramente in un mondo che va via così veloce come il nostro, può aiutare a sviluppare una certa sensibilità e anche un rispetto per la natura. E poi, dai, ti dà anche un po' un invito a rallentare, a osservare il mondo con occhi più aperti e intuitivi, che non fa mai male.
Sì, poi aperti e intuitivi. Alla fine trovo sempre curioso questo bisogno di, così, di mettere l'uomo sempre al centro di tutto. Guardi le nuvole e ci vedi.
Sì, lo zio Mario, ecco. Che dici?
Quindi dico, ma lasciamole essere nuvole, no? Il tronco essere tronco, ma va bene.
Siamo fatti così, è il nostro ombelico, ci chiama sempre questo ombelico, lì tutto nasce.
Manco non fossimo abbastanza sulla terra poi, no?
Pure nelle nuvole, aiuto!
Are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide.
kingdom come. This is my kingdom come. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom. Kingdom come.
Rice box on an indigo sky. I need
E sono le 13:38 minuti, grazie per i vostri messaggini. Devo giusto darvi un'informazione che ci arriva da Via Swiss, visto che oggi è una giornata un po' calda per tanti motivi. Il bollettino dice che sulla A2 tra Bellinzona Sud e il raccordo di Bellinzona Nord in direzione del San Gottardo si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, quindi mi raccomando, fate attenzione. Se avete anche voi qualcosa da dire, da divulgare, 079 873 8073, siamo qui anche per questo. Siamo nel fresco di zona, abbiamo parlato, abbiamo divagato un po' di qua, un po' di là, bello che sia così rispetto alle notizie che ci hai portato tu. E adesso Manu, un'altra notizia.
Sì, in realtà mi riallaccio alla notizia che ho dato poco fa, insomma, su quella che sembra proprio essere un'impronta digitale lasciata, appunto, si suppone, da un Neanderthal per decorare un sasso, di fatto un sasso, sì, che gli sembrava appunto avere delle, così, delle fattezze di un viso, e ci ha messo un naso con un'impronta digitale, sì, macchiata di ocra.
E lo diciamo, lo ripetiamo, che per un Neanderthal parlare di opera d'arte è qualcosa di veramente rivoluzionario, nuovo, nuovissimo.
Sì, sì, se ne parla, appunto si era parlato con questo pezzo di corno di palco di cervo intagliato che era stato trovato. Però ecco, non si parla certo di Neanderthal e arte normalmente, mm-hmm, diciamo che non è una delle cose, delle prime cose
che ti vengono in mente.
Però appunto, poi parlando di impronte digitali, così sono andata anch'io un po' a divagare online, a cercare delle informazioni, e ho trovato un paio di cose curiose. Allora, intanto si formano tra il terzo e il sesto mese di gravidanza.
Ok.
E sono considerate proprio come un riflesso del patrimonio genetico e dello sviluppo fetale, ed è appunto perché noi le abbiamo, no? Ma io non so quanti si soffermano a guardare le proprie impronte digitali o a fare grandi riflessioni,
magari,
no?
Solo quando sei bambino e per le prime volte nei film vedi che prendono le impronte, poi ti regalano i timbrini e cominci a fare impronte dappertutto. A me è successo, certo, non solo con le impronte digitali ma anche proprio con tutta la mano e via.
Ecco, insomma, tutta la scienza che studia le impronte digitali si chiama dermatoglifia, mm-hmm, e trova applicazioni in diversi campi, soprattutto nello sport, per esempio per aiuta ad individuare il potenziale sportivo e a consigliare le attività sportive più adatte alle persone. Per esempio leggevo che il Barcellona Football Club usa proprio questa scienza nell'individuare giovani talenti, per dire. Quindi, insomma, c'è chi proprio ricorre alla dermatoglifia. Poi può anche essere utilizzata per individuare malattie genetiche o difetti dello sviluppo. Appunto, dicevamo che si sviluppano appunto tra il terzo e il sesto mese di gravidanza, e la loro formazione viene influenzata anche dall'ambiente, dallo stile di vita della mamma. E per questo la dermatoglifia è considerata nell'ambiente scientifico anche un marcatore epigenetico. Ah. Ora, l'epigenetica è una branca della genetica che si occupa di studiare come l'età e l'esposizione ai fattori ambientali, tra cui agenti fisici, chimici, dieta, attività fisica, possono modificare i geni,
sì,
senza in realtà modificare la sequenza di DNA. Quindi è un ambito che adesso viene molto studiato. Ora, tornando alle impronte digitali, sappiamo bene che sono un elemento proprio distintivo, no? Non ce ne sono due uguali ogni persona, tant'è che nei dati biometrici ci sono anche le impronte digitali,
sì,
e le abbiamo viste in tantissimi film. Però adesso appunto io non sapevo che le impronte digitali ci dicono anche altro e ci raccontano appunto soprattutto del nostro potenziale fisico, ma anche qualcosa della nostra personalità, ma ne parliamo tra poco.
Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi, fermi in alto su questa giostra. Dammi, dammi, dammi di più da questa vita, oh. Ti ricordi quel pomeriggio, la mia pelle nelle tue tasche, oh. Ti ricordi quel giorno grigio, noi stesso mare, diverse barche. Dammi, dammi, dammi di più.
basta che sia altrove, oh. Cosa c'è che non vuoi capire? Certe cose non hanno fine, oh. Fuori no, però dentro vive questa voglia di poter dire: dammi, dammi, dammi di più da questa vita. Ci provi ma cadi giù. Come stai? Io sto bene, tu, amore, oh, oh, oh. Da quant'è che non esci più? Che ci provi ma cadi giù. Come stai? Io sto bene, tu, amore, come stai? Da quant'è che non esce il sole? Come stai? Non ho voglia di altre persone, non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove, tra stelle accese, spiagge vuote. Avanti, parlami, portami altrove, tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove.
Ed eravamo rimasti lì con i timbrini, con l'inchiostro e con le nostre impronte digitali.
Esatto, ovviamente ogni impronta digitale è unica, ma si sono identificate tre categorie di appartenenza, che sono le impronte digitali parallele, mm-hmm, quelle a occhiello e quelle concentriche. E questo è, io non ci avevo mai fatto caso, ma se devo dire, sono pure un po' orba, quindi nemmeno con gli occhiali riesco veramente,
sì,
a vedere.
Non è facilissimo,
no,
così
infatti io consiglio, ho provato prima, sì, insomma, pitturando con un pennarellino il mio polpastrello, a lasciare un'impronta non avendo il timbro da
un tampone sì, dei timbri di chiostro.
E quindi ho fatto un test, poi Tiki ha cercato di leggere la mia impronta digitale, ma non lo so, non ne siamo veramente, non sono sicura, sicuramente non sono lineare. E insomma, diciamo che appunto la maggior parte delle persone ha più tipi di impronte a seconda che si tratti del pollice, dell'indice, del medio, perché appunto sono queste tre categorie, ma non per forza le abbiamo tutte uguali. E gli specialisti tendono addirittura a distinguere i tratti caratteriali anche a seconda del dito su cui si trova la particolare impronta.
Mamma
quindi
mia.
Quella lineare, quella a occhiello o quella concentrica. E in questo senso si possono fare appunto proprio degli esami specifici, dove le 10 impronte delle mani vengono scannerizzate e poi analizzate da specialisti. L'analisi dei dati è significativa soprattutto, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda i parametri di forza, di resistenza, di velocità e di coordinazione, quindi proprio per quello che riguarda l'attività fisica.
Sì.
Curiosa questa cosa.
Sì, molto.
Ma c'è anche poi chi si spinge oltre e riconosce anche dei tratti caratteriali nelle impronte digitali. E ora qui non capisco quanto sia proprio scientifico la cosa, ma è sicuramente curiosa. La pratica sembra abbia avuto origine in India, insomma, qualche millennio di anni fa, insieme alla lettura della mano e del piede. Mm-hmm. E quindi anche lì c'è chi legge in queste tre tipologie di impronte digitali tutta una serie di caratteristiche caratteriali. Per esempio, le impronte parallele, che sono proprio appunto non concentriche, ma proprio sono delle linee, devo dire la verità, io non ne ho nemmeno una di quelle. Significa che la persona, insomma, è piena di energia, costantemente in movimento e sempre occupata, che ama l'arte, la cultura, che ama circondarsi di persone, da persone stimolanti, amici leali, carismatici, con una forte autostima. Vedo che stai osservando le tue
dita. Stavo guardando, perché in effetti ho delle impronte digitali più o meno o concentriche a occhiello, da guardare così a occhio nudo, però sopra, non so se capita anche a voi ascoltatori, se avete tempo di guardarvi le dita, ho sopra, e anche a te Manu, ho sopra delle righe ulteriori orizzontali.
Cioè, doppia personalità, direi.
Aiuto, ma in quanti siamo? Ne ho tantissime di queste righe. Non so se sono rughe pure nelle mani, ma nei polpastrelli non l'avevo mai sentite. Boh, vabbè. Dici, continua, io intanto faccio la mia perizia.
Impronte a occhiello. I vostri amici vi descriverebbero come calmi, sereni e rilassati. Siete delle persone socievoli e miti, dotate di un'intelligenza acuta e in grado di generare empatia con tutti. E le impronte digitali concentriche, che sono proprio quelle che hanno una specie di vortice all'interno e poi si allargano. Qui si parla di persone riflessive, indipendenti, che difficilmente esprimono i propri sentimenti. Avete mille idee, date vita a molti progetti, ma poi in realtà difficilmente li portate a termine. E quindi, insomma, qui siamo un po' alla cartomanzia, sostanzialmente.
È un po' tutto, un po' niente. Anche se io voglio dire una cosa, ieri, proprio ieri, mi sono ascoltata un documentario che parlava del nervo vagale. Tu dirai, cosa c'entra? C'entra che gli studi di oggi confermano certe pratiche millenarie che vengono dall'India. Quindi, visto che tu hai detto che qualche cosa di indiano c'è in questo genere, diciamo, di lettura, io non escluderei che fra qualche tempo...
Guarda che l'India, voglio dire, adesso non voglio lasciarmi andare, però tra i testi vedici antichissimi, insomma, l'India ha dato tantissimo.
Cioè, siamo qui a scoprire il respiro, quando il pranayama in India è praticato da migliaia e migliaia di anni. Chiusa parentesi, e non mi dico che sono una dottoressa, mi raccomando, la dottoressa Julie non sono io, però conoscendo Beyoncé sarebbe potuta salire ancora di un'ottava, però l'abbiamo risparmiata perché insomma già cos'è, in quanti che anno era, nel 2011, non volevamo rovinare le corde vocali, se no nel 2025 non avrebbe vinto il premio che ha vinto l'altro ieri a Los Angeles agli American Music Awards. Ciò detto, ragazzi, cari freschi, è ora di salutarvi.
Ebbene sì, abbiamo dato anche oggi.
Esatto, grazie Manu.
Io con le mie dita tutte sporche di pennarello fosforescente me ne vado.
E io con la mia tripla personalità andrò a cercare dei timbrini per capire a che punto sto. Un abbraccione a voi, se fate il ponte, buon ponte. E se siete nel traffico, ragazzi, pazienza, perché vedo un bollettino di Via Swiss lungo. Noi di Rete 3 non vi abbandoniamo mai.
Mai.